E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Questo video è sponsorizzato dal nostro partner, NordVPN. Seguiteci fino alla fine per scoprire un'offerta imperdibile.
Questa è una storia di spie ed è una storia di inganni. Questa è una storia di identità vere e fasulle che si mescolano. Questa è una storia di tradimenti, coniugali, prima che nazionali. Questa è una storia di spionaggio, di trafugamento di segreti e soprattutto una storia incredibile. Una storia di un uomo che riesce a fingere ciò che non è e a farsi accettare fingendo ciò che non è. È una storia di un uomo che cambia identità, un uomo che per servire il suo paese, non quello di nascita, quello che lo accoglie, lo cresce, lo riconosce, arriva a compiere qualunque cosa, anche a rinnegare i propri affetti. Questa è una storia da cinema e magari un giorno ci faranno un film. Intanto è una storia vera. È la storia di Wolfgang Lotz, uno yekke al Cairo, la spia più incredibile che i servizi israeliani abbiano mai avuto. Sapete perché lo definisco la spia più incredibile che gli israeliani abbiano mai avuto? Per una questione molto semplice. Wolfgang Lotz, per una certa parte della propria vita, è riuscito a fingersi un ex ufficiale della Wehrmacht. E voi direte, il cognome Lotz è tedesco, il nome Wolfgang è tedesco. Sì, avete ragione. Wolfgang Lotz era uno yekke, cioè un ebreo cresciuto nella società tedesca. Era nato in Germania prima dell'avvento di Adolf Hitler, a Mannheim, figlio di una donna ebrea, Elene, e di un gentile, cioè di un tedesco non ebreo, Hans Lotz, un regista teatrale. La sua famiglia era una famiglia abbastanza particolare, perché nessuno dei due genitori badava granché all'educazione religiosa, motivo per cui non solo Wolfgang Lotz non frequentava né la chiesa né la sinagoga, ma non era nemmeno circonciso. La madre non aveva voluto, e questo piccolo particolare avrebbe giovato moltissimo, molti anni dopo, alla sua carriera di spia. Un ebreo non circonciso è una rarità, è la classica mosca bianca. Ma se per lungo tempo la presunta prova di essere ebreo era rappresentata appunto dalla circoncisione, Wolfgang poteva tranquillamente bypassare questi controlli. La famiglia Lotz vede cambiare radicalmente la prospettiva di vita negli anni 30. Nel 1931 Hans e Elene, i genitori di Wolfgang, divorziano. Due anni dopo Hitler sale al potere. Cominciano le difficoltà, arrivano le leggi di Norimberga, ma per il momento non toccano il piccolo Wolfgang e neanche sua madre, perché sono ovviamente divorziati, vivono lontano dal padre biologico di Wolfgang. Poi però la situazione inizia a farsi sempre più pesante. Cominciano le prime persecuzioni, gli arresti, le violenze. Ed è in quel momento, nel 1937, un anno prima della Kristallnacht, la notte dei cristalli, che Elene decide di portare il piccolo Wolfgang con sé in Palestina. È il periodo della cosiddetta Aliyah, cioè del ritorno di tanti ebrei che scappano dall'Europa prima ancora che scoppi la Seconda Guerra Mondiale, verso una nuova patria, una nuova terra, la terra di speranza, il mandato britannico della Palestina. Ne abbiamo già parlato in altri video che trovate nel canale, ma in quel periodo la Palestina rappresenta una terra promessa e anche un'occasione di ripartenza. Arrivato in Palestina all'età di appena 16 anni, Wolfgang cambia vita. È il primo dei suoi grandi cambiamenti. Cambia addirittura nome. Non vuole più farsi chiamare con quel nome tedesco, non gli piace. Decide di farsi chiamare Zev Gurarie. È il suo nuovo nome, così viene registrato all'anagrafe. E con quel nome si arruola nella Haganah, le prime forze di autodifesa del futuro Stato di Israele. Wolfgang decide di impegnarsi per garantire la sicurezza non solo di sua madre, ma anche degli altri coloni che vivono nei primi kibbutz. D'altronde gli anni 30 sono anni tumultuosi anche nel mandato di Palestina, vengono alcuni pogrom che sono sostanzialmente propugnati dal Gran Mufti di Gerusalemme. Di lui abbiamo già parlato in un altro video che trovate nel canale. Wolfgang, anzi Zeev, si addestra nell'uso delle armi, diventa un buon combattente, ma scoppia la guerra, quella vera, in Europa, 1939. Lui, registrato come residente in Palestina, è chiamato alle armi come suddito dell'impero britannico. Non è più un cittadino tedesco. Viene reclutato dalla Royal Army e spedito inizialmente in Egitto. E proprio in Egitto mette a frutto una sua caratteristica, la capacità di parlare un ottimo tedesco. A partire dal febbraio del 1941, in Africa settentrionale, iniziano ad arrivare le truppe di quello che diventerà il famoso Deutsches Afrika Korps e successivamente la Panzerarmee Afrika. Sono i soldati del feldmaresciallo Erwin Rommel. Di lui abbiamo già parlato, trovate una piccola monografia in più puntate nel canale. Godetevela. Il talento linguistico di Zeev, o Wolfgang, come lo volete chiamare, emerge in quel momento perché ogni volta che dei soldati tedeschi vengono catturati durante le battaglie in Libia o in Egitto, vengono portati prima ad Alessandria e poi al Cairo per gli interrogatori. E come interprete, spesso e volentieri, c'è quel ragazzo nato a Mannheim, che parla appunto un ottimo tedesco. Attraverso quegli interrogatori, Wolfgang o Zeev, come lo volete chiamare, non solo si rende molto utile allo sforzo bellico britannico, ma inizia a carpire dei piccoli segreti dai suoi ex conterranei, da quelli che sono diventati suoi nemici, che parlano la sua stessa lingua. Comincia ad avere dettagli delle loro vite, le vite civili. Comincia anche a conoscere le varie unità impegnate nel conflitto, a loro disposizione, e soprattutto quelle piccolezze, le amicizie che nascono, il cameratismo, i dettagli, le partite a carte sotto le tende, le arrabbiature, le amicizie che sorgono, i litigi, tutti piccoli dettagli di vite di altre persone, che poi, gli risulteranno ulteriormente utili. Finisce la guerra, 1945. Zeev è congedato, torna a casa, ma per lui è ancora tempo di combattere. Tra 1948 e 1949 Israele combatte la sua prima guerra di indipendenza. È una guerra aspra, è una guerra molto dura, è una guerra che vede atrocità da ambo i lati, sul lato israeliano e sul lato arabo. È una guerra sporca. Zeev Gur Aryeh, ormai si fa chiamare solo così, fa carriera nella Ghana e nelle IDF. Diventa capitano, combatte nel saliente di Latrun, uno ha delle zone peggiori in cui combattere, ne emerge vivo e decorato. Ma non finisce lì, perché qualche anno dopo, quando Gran Bretagna e Francia propongono a Israele di attaccare l'Egitto di Nasser, che ha occupato il canale del Sinai, per un'operazione congiunta, Zeev Gur Aryeh è di nuovo sul campo. Questa volta è maggiore, ha fatto carriera. Comanda un battaglione di fanteria che dà l'assalto alla penisola del Sinai. Si distingue anche in quel caso, ma alla fine degli anni 50 cambia ancora lato. Non più un combattente direttamente impegnato sui campi di battaglia, ma un combattente di tipo diverso. Questo diventa Zeev Gur Aryeh. Diventa un membro dell'Aman, i servizi segreti militari di Israele. Israele, per chi non lo sapesse, ha più servizi segreti. Tutti pensano che esista solo il Mossad, che in realtà è lo spionaggio estero. Non è esattamente così. Appunto, il Mossad fa esclusivamente servizio all'estero, raccoglie informazioni, svolge operazioni di depistaggio all'estero, eccetera. Poi c'è la MAN, il servizio segreto militare, coinvolge strettamente gli aderenti alle IDF, raccolta informazioni, spionaggio interno ed estero, controspionaggio, garanzia dei segreti militari. Poi c'è quello che erroneamente viene chiamato Shin Bet, ma in realtà si chiama Shabak, lo Sherut Bichon Klali, cioè il servizio di sicurezza interno. Questo fa solo controspionaggio e garantisce la sicurezza di personalità israeliane dentro e fuori i confini di Israele. Per farvi un esempio, quando le squadre sportive israeliane vanno a giocare nelle varie competizioni internazionali, pensate ad esempio al Maccabi Tel Aviv, che è un po' la piccola nazionale israeliana, ecco, i personaggi ben vestiti, eleganti, con gli occhiali scuri e l'auricolare che li seguono, non sono del Mossad, sono dello Shabak. E poi c'è un ultimo ufficio che ha un nome molto lungo e complesso che non sto qui a ripetervi, che si occupa sostanzialmente dei paesi che perseguitano gli ebrei per ragioni etniche o religiose. Ebbene, come si diceva, Zeev Gur Aryeh si fa trasferire all'Amman e l'Amman lo sfrutta la sua ottima capacità di soldato e le sue conoscenze. Lo manda, ad esempio, in Europa. Perché in Europa? Perché Zeev è uno Yekke, è un ebreo nato e inizialmente cresciuto in Germania. Può naturalizzarsi, può mimetizzarsi, può costruirsi un background utile per altre missioni, fingersi ciò che non è. È una tecnica comune degli servizi israeliani, che possono contare su un'ampia gamma, un ampio ventaglio di soluzioni, di personaggi che possono diventare ora inglesi, americani, russi, polacchi, tedeschi, italiani, spagnoli, un po' tutte quante le etnie caucasiche. E in alcuni casi, pensiamo ai Falasha, possono anche impersonare leader africani. Zev Gourarie si trasferisce per qualche tempo in Francia con la famiglia, la moglie, una israeliana che ha sposato e di cui è seriamente innamorato, ha avuto anche dei figli da lei. Successivamente si sposta in Germania e, mentre viaggia verso la Germania, incontra un'altra ragazza, una donna che non è ebrea, è una ragazza tedesca cattolica. Se ne innamora, rapporto ai suoi superiori che inizialmente non sono esattamente entusiasti di questa sua scelta, ma la capiscono, anzi lo incoraggiano perché capiscono che la possibilità di avere una moglie non ebrea potrebbe essere utile alla sua futura copertura all'interno di una missione da svolgere in terreno nemico. Il terreno nemico scelto è l'Egitto. L'Egitto, a partire dalla metà degli anni 50, è diventato uno stato particolarmente ostile a Israele. L'ascesa di Gamal Abdel Nasser, il leader degli ufficiali liberi, che ha spodestato Re Farouk e ha trasformato l'Egitto da una monarchia a una repubblica di stampo socialista, ha elevato il paese dei faraoni a nemico numero uno dello Stato di Israele, assieme alla Siria. Soprattutto Nasser, da quando ha preso il potere e dopo la guerra del Sinai, ha speso ingenti quantitativi di denaro per ammodernare le proprie forze armate, per comprare tutto ciò che ci sia di moderno sul mercato, principalmente da un fornitore, l'Unione Sovietica, o i suoi satelliti. Questo perché? Perché dopo la guerra del Sinai, Nasser non solo non si fida più delle potenze europee che lo hanno attaccato, ma si pone come principale alleato nella regione dell'Unione Sovietica. È un gioco molto pericoloso, un gioco compreso all'interno della Guerra Fredda. Ma i sovietici non sono gli unici fornitori di armi di Nasser. Sono i principali. Gli forniscono carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, gli forniscono pezzi artiglieria moderna, gli mandano anche degli istruttori, ma manca qualcosa all'arsenale. Ne abbiamo già parlato in un altro video che trovate nel canale. Mancano i missili. Nasser li vuole missili balistici a medio e lungo raggio, ma l'Unione Sovietica dice no, non è disposta in quel periodo storico a fornire quel tipo di arma a paesi che non sono direttamente controllati o subordinati a Mosca. L'Egitto è, diciamo, se non un alleato, un cooperante prezioso della zona, ma non dà garanzie di completa affidabilità politica. Per questo motivo Mosca dice no, ma non per questo Nasser si arrende. Qualcuno al Cairo gli fa notare che, in fondo, i missili balistici derivano tutti dallo stesso prototipo, le V2, i missili creati da Werner von Braun per distruggere l'Inghilterra durante la guerra. Da quel prototipo sono derivati tutti gli altri missili del mondo. Beh, von Braun non è disponibile. È stato esfiltrato dagli Stati Uniti con l'operazione Paperclip alla fine della guerra ed è diventato il padre del programma spaziale Apollo, quindi inutile chiedere. Però ci sono tanti altri scienziati tedeschi che alcuni sono rimasti in Germania, altri in altre parti d'Europa e magari, dietro l'autocompenso, potrebbero tornare a lavorare al progetto delle vecchie V2 e aggiornarle ai canoni degli anni 60. Chi propone questo affare è l'Odessa. L'abbiamo già incrociata quando abbiamo parlato appunto di questa rete di ex nazisti in fuga e di alcuni suoi aderenti. Trovate i vari video nel nostro canale. L'Odessa propone a Nasser di costruire 300 missili con cui colpire Israele, perché la guerra tra l'Egitto e l'Israele, lo si sa, è inevitabile. Un giorno ci sarà, non si sa quando, ma inutile farsi remore o illusioni. Prima o poi si dovrà combattere di nuovo. E in quel caso Nasser vuole farsi trovare in posizione di forza, anche di poter sferrare un first strike, un primo attacco, magari preventivo. Lo stesso primo attacco che hanno in mente gli israeliani. È un gioco di scacchi quello che avviene tra il Cairo e Tel Aviv. È un gioco molto pericoloso. E una pedina chiave diventa lui, Zev Gourarie. Anzi, Wolfgang Lotz, perché riprende il suo vecchio nome, viene mandato dall'Europa al Cairo con una identità fittizia. Certo, riprende il suo nome tedesco, ma con dei documenti completamente nuovi e una storia completamente diversa. Lotz non è più il figlio di un direttore di teatro e di un ebreo. No, è un ebreo Nemmeno. È un israeliano? Neanche. È un tedesco. Tedesco puro sangue, nato e cresciuto in Germania, che ha militato nell'Ohr durante la guerra, esattamente in Nord Africa, e che, finita la guerra, è scappato in Australia, dove ha messo in piedi una scuola di equitazione e la stessa scuola adesso la vuole portare al Cairo. Immaginate che intrigo diabolico. Uno Yekke, un ebreo tedesco, che finge di non essere ebreo, di non essere mai stato in Israele, di essere stato un soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, esattamente un ufficiale, di aver combattuto, e adesso è un imprenditore nell'ambito dell'equitazione. Incredibile. Eppure al Cairo ci cascano tutti, ci cascano gli egiziani e ci cascano anche diversi tedeschi che sono già presenti al Cairo, molti dei quali hanno un passato da nazista. Il circolo ippico di Wolfgang Lotz diventa il punto d'incontro per delle serate molto allegre, all'insegna degli alcolici per i tedeschi e ovviamente del succo d'arancia per gli egiziani che sono musulmani osservati, in cui si discute di politica e si discute anche di armi. Lotz è stato addestrato in maniera impeccabile. Gli è stata fornita anche una piccola ricetrasmittente wireless che è nascosta nella bilancia pesa persone del suo bagno. Ogni sera, dopo quei briefing che durano tantissimo e che si concludono con dei brindisi, chi con lo champagne, chi col cognac e chi appunto col succo d'arancia, Lutz saluta i suoi ospiti, bacia la moglie che va a letto e si chiude in bagno per mandare messaggi a Tel Aviv. Lo fa per tanti anni e lo fa perché crede nel suo paese che non è la Germania. È Israele e lo vuole aiutare in una lotta contro il tempo, come si vedrà durante il processo ai missili a Basilea, il video lo trovate nel canale. Il progetto di Nasser è quello di creare due missili, l'Al-Qaeda e l'Al-Zafira, che vadano a colpire Israele con gittate diverse, alcuni spargendo la peste bubbonica, altri irradiando il territorio con stronzio 90 radioattivo. Questo è quanto emerge nei processi. Alcune fonti storiche criticheranno l'effettiva capacità degli egiziani di produrre questo tipo di testate, ma questo è quanto emerge. Chiaro che quando a Tel Aviv vengono a sapere di questi progetti che sono di genocidio, decidono di intervenire. È il Ser Harel, il direttore del Mossad, a spingere Lotz in una corsa contro il tempo per far desistere gli scienziati tedeschi dal continuare questo tipo di operazione. Lutz, da quel momento in avanti, avvia una campagna terroristica, spedisce diversi plichi, tutti impostati fittiziamente ad Amburgo, ai vari scienziati tedeschi presenti in zona. Alcuni vengono disinnescati, altri scoppiano letteralmente tra le mani o in faccia a chi li apre. Uno di questi è una sfortunata signorina tedesca, si chiama Wenda Hannelore, è la segretaria di uno dei scienziati impiegati. Tornerà a casa completamente sfigurata. Un altro pacco arriva alla base 333 di Elba, fuori dal Cairo, distretto industriale. È il direttore della sicurezza che taglia la cordicella del pacco. Non fa in tempo ad aprire l'incartamento che questo scoppia e uccide 5 tra guardie e operai. È abbastanza per far imbufalire i servizi segreti egiziani, che da quel momento lanciano una caccia all'uomo in Europa, ma ancora di più in Egitto, perché sono convinti che ci sia una talpa. E hanno ragione, perché effettivamente Wolfgang Loth continua a mettere a rischio la propria copertura, mandando quei pacchi finché gli scienziati non iniziano ad andarsene uno dopo l'altro. Ma a rovinare definitivamente Loth è un'altra spia israeliana, si chiama Eli Cohen, opera da Damasco e si fa smascherare dai siriani. Viene sorpreso Cohen mentre maneggia un apparecchio wireless identico a quello di Lotz, un apparecchio che viene studiato dai consiglieri militari e di spionaggio sovietici e che porta gli stessi consiglieri al Cairo con delle tecniche di triangolazione per scoprire da dove partano i messaggi a onde corte. Il 22 febbraio del 1965 la polizia egiziana fa irruzione nel circolo ippico di Wolfgang Loth. Inizia la perquisizione. In bagno, dentro la bilancia, trovano quella radiospia, ma nessuno sospettava ancora di lui. Sono gli stessi egiziani a restare sorpresi e a non capire. Com'è possibile? Quell'uomo, quel tedesco, quel nazista, come fa a spiare per gli israeliani? La moglie di Lotz, la seconda moglie, la tedesca, sapeva già che il marito era una spia, ma era convinta che lavorasse per la NATO. Ed è lei stessa a dire agli egiziani che il marito è sì una spia, ma per i servizi occidentali. Gli egiziani le credono. E quando Lotz confessa di essere una spia e di lavorare per l'Occidente, gli credono ancora, nonostante continuino a trovare prove del suo coinvolgimento con Israele. Queste circostanze salvano Lotz da vita, perché Semplicemente il Mossad piazza un altro colpo di teatro. Riesce a convincere un addetto culturale dell'ambasciata tedesca occidentale al Cairo a sostenere quello che in fin dei conti è un loro compatriota. Il processo a Wolfgang Loth, che in carcere comunque viene picchiato e torturato, è seguito direttamente dagli avvocati mandati dal consolato tedesco, con degli osservatori sempre presenti. Questa è la garanzia che Loth e sua moglie emergeranno vivi dalla vicenda. Se si fosse scoperto che era una spia israeliana, entrambi sarebbero stati brutalmente uccisi. Loth viene condannato all'ergastolo, la moglie a 3 anni, ma viene liberata dopo neanche un anno. Di questo ergastolo, Wolfgang Loth sconta nemmeno 3 anni. Nel 1968 Israele organizza uno scambio di prigionieri. Zev Gurariyeh, ormai lo si può chiamare col suo vero nome, viene scambiato, una volta riconosciuto dagli stessi israeliani, con 300 prigionieri di guerra egiziani, tutti catturati nel corso della guerra dei 6 giorni. Quella guerra dei 6 giorni che aveva visto Israele colpire per primo, distruggendo a terra le flotte aeree dell'Egitto, della Siria e della Giordania, e che appunto in 6 giorni aveva distrutto la macchina bellica degli avversari. Zev torna a casa per sempre. La moglie dopo un po' chiede il divorzio, lo ottiene. Lui si ricostruirà una vita, inizialmente in Israele, poi in Europa. La moglie morirà poco dopo il divorzio per una coronaropatia, una malattia del cuore, probabilmente contratta in carcere. Lo stesso Loth è malato, ma non lo sa ancora. Anche lui morirà per un attacco cardiaco nel 1993. Nel frattempo si ricostruirà un'altra vita ancora, una vita in Europa, a Monaco di Baviera, dove tra l'altro dà alle stampe alcuni libri, compresa una autobiografia, The Champagne Spy, la spia dello champagne. Questo perché ricorda i suoi trascorsi al Cairo, i tanti brindisi notturni con gli ufficiali egiziani e i nazisti lì in fuga. Wolfgang Loth muore nel 1993, a 72 anni. Aveva rifiutato un po' di tempo prima l'invito di Ariel Sharon a fungere da guida per i giornalisti occidentali nel Libano. Non ne voleva più sapere di quella vita e soprattutto di dover raccontare verità e menzogne assieme. Gli era bastato quello che aveva visto e che aveva subito. Dietro di lui resta il funerale, con gli onori militari, la fanfara, le medaglie, i colpi a salve. Ma dietro di lui resta soprattutto la memoria della spia più incredibile che si sia mai vista in Medio Oriente. Un ebreo non circonciso, alto, biondo, occhi azzurri, che si fa passare per tedesco, anzi per tedesco nazista. Al Cairo per un certo periodo di tempo gira addirittura voce che fosse una SS. Non lo era, chiaro. Semplicemente era Wolfgang Loth, l'uomo che divenne la spia più efficace di Israele, nel periodo più critico per Israele, e che mise a frutto il fatto di non essere circonciso, di avere lineamenti, diciamo, ariani, e di aver ottenuto durante la guerra tante informazioni sulla campagna del Nord Africa, compresi i nominativi scherzosi tra i vari camerati tedeschi, per fingersi ciò che non era. Wolfgang Loth viene ricordato ancora oggi in Israele come la miglior spia che i servizi israeliani abbiano mai potuto avere. Al Cairo hanno tutt'altra opinione, ma è comprensibile. E questo ci fa capire una cosa, che a volte nella storia possono apparire personaggi capaci di fingere ciò che non sono, ma di riuscire a convincere ugualmente una massa incredibile di interlocutori. Loth, o Gurariyeh, come lo volete chiamare, ci è riuscito. Ha vissuto una vita molto avventurosa, scappare dalla Germania, diventare un giovane soldato della Haganah, poi la Seconda Guerra Mondiale, di nuovo le guerre in Israele, infine lo spionaggio. Ha amato, ha avuto più mogli, è stato spregiudicato, ha amato il rischio e non ha avuto rimpianti per ciò che ha fatto, fino all'ultimo, ma ha mantenuto nel suo cuore, seppur malato, la volontà di salvare, per quanto gli fosse possibile, più vite umane possibili, senza mai rinnegare ciò che intimamente ha sempre creduto di essere, semplicemente un ebreo. Nel video che avete appena visto abbiamo parlato di spie del passato, ma noi che viviamo ora, adesso, come possiamo difenderci dai molti pericoli odierni ma anche futuri? La risposta è semplicissima. Chiedete un supporto al servizio del nostro sponsor NordVPN. Fate bene attenzione, perché il nostro sponsor e sostenitore NordVPN vi propone una grandiosa offerta. Per aderire basta cliccare sul link che trovate qui sotto o in descrizione del video e prevede uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali, sempre con la solita forma: 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. Il mondo NordVPN propone diversi vantaggi, a cominciare dall'accesso a contenuti streaming internazionali non disponibili nel nostro paese per blocchi di vario tipo. E poi una sicurezza migliorata su tutti i wifi pubblici, pensate a quelli degli aeroporti, delle stazioni e chiaramente degli hotel. Quindi l'ideale per chi viaggia. Ma molti si domanderanno perché devo pagare un servizio di VPN come NordVPN e non utilizzare una VPN gratuita. Uno dei modi principali in cui le VPN gratis guadagnano è attraverso la vendita dei vostri dati personali. A chi? Ai broker. Le aziende pubblicitarie acquistano poi questi dati per scoprire di più sulle abitudini d'acquisto degli utenti, così da rendere più efficaci le proprie campagne che vanno a vostro scapito. L'esatto contrario di NordVPN, che ha un prezzo decisamente ragionevole, anzi molto, molto conveniente, vi dà la sicurezza di poter navigare in totale tranquillità, al riparo da curiosi, da spioni, come a volte ne incrociamo nei nostri video, o da malintenzionati, con la possibilità di accedere a contenuti validi in tutto il mondo e con la piena garanzia. Soddisfatti o rimborsati? Beh, cosa volete di più?
Ah, non lo so io!
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.